Lode e ringraziamento sia al Signore per il privilegio che possiamo essere qui per adorare e ascoltare la Sua parola. Chi ha veramente riconosciuto che noi non parliamo solo sulla parola di Dio, ma che Dio ci parla attraverso la sua parola. E allora si capisce di cosa si tratta. Crediamo che Dio ha sottoposto tutte le cose sotto la sua parola. Tutta la creazione, il sole, la luna, le piante, i cereali, tutto l'ha sottomesso alla sua parola. E tutto avviene secondo la sua parola. E se pensiamo un po' più avanti, allora arriviamo alla Chiesa del Vecchio e del Nuovo Testamento. Tutto possiamo prendere Abramo, Isacco, Giacobbe, tutto Israele, tutto era sottomesso alla parola di Dio. Dio parlò ad Abramo, Dio parlò a Isacco, Dio parlò a Giacobbe, Dio ha parlato a Israele. E tutto il popolo disse: non vogliamo che Dio ci parli più, altrimenti periremo. Mosè, ascolta ciò che Dio dice, poi diccelo. Ho dovuto pensare dalla domenica scorsa in modo particolare quello che Dio veramente ha messo tutte le cose sotto la sua parola. Sapete che abbiamo predicato molto su questo e abbiamo capito quello che Dio ha promesso per questo tempo, quello che Lui ha rivelato e ci siamo sottomessi a questo. Vediamo che alla prima venuta del Signore c'era una parola della promessa. Per primo, Giovanni si trovava sotto la parola della promessa. Era un profeta promesso. Il suo ministero era sotto una parola di Dio, non una missione personale, ma un mandato di Dio. Quando il Signore doveva nascere, venne l'angelo Gabriele e disse: la pace sia. E poi è scritto in Luca 1:45: beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Pace sia con te. Se guardiamo questa sera queste cose, allora vediamo che ci sono state su questa terra delle persone con cui Dio si era proposto qualcosa, che siano persone singolarmente o chiese, ha parlato Dio con loro e ha rivelato la sua volontà e quello che si era proposto. L'ho già menzionato che domenica in Svizzera ho ascoltato una predica e mi sono fatto mandare il manoscritto. È una predica di un professore di Tübingen. Lui prende la parola di Isaia 60, versetto 1. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Il profeta non parla con presunzione. Lui sa come ci deve essere luce nel mondo. E poi costui dice: Cari ascoltatori, la prima volta che ho letto questo testo sono rimasto affascinato. Da questo che la vita di questo bambino, questo Giovanni, era si riferiva alla profezia, una parola profetica, e questo vale anche oggi per me. Anche la mia vita è sottoposta a una profezia, c'è una parola di Dio per me. Questo lo chiede o lo dice un professore. Qui dice chiaramente la vita di questo Giovanni era sotto una profezia, una parola profetica. E poi la domanda, vale questo anche per me oggi? Anche la mia vita è sotto una profezia, sotto una parola di Dio? Allora si tratterebbe che questa parola di Dio si deve compiere in me. E io, quando ascoltavo questo alla radio, mi sentivo toccato. Dice, allora si tratta che quando una parola di Dio è scritta sulla nostra vita, che questa è la cosa più importante che si deve realizzare. Possiamo vedere come si è realizzato in Giovanni. Possiamo vedere come si è adempiuta nella Chiesa primitiva, anche nel ministero profetico di questo tempo. E la domanda è se la nostra vita, la vita della Chiesa dell'Iddio vivente, è solo una lezione che ascoltiamo su una parola profetica o che stiamo sotto questa parola profetica. E si può contare col compimento di questa parola profetica, e qui viene in gioco la nostra fede. Poi leggo ancora, allora per tutti si tratterebbe che questa parola di Dio si compia in me. È chiaro che la mia vita avrebbe un significato molto più alto, perché sarebbe dato un senso e uno scopo fin dall'inizio, non solo un significato immaginato, non qualcosa fatto con la propria mano, desideri vacillanti, ma sarebbe una cosa valida davanti a Dio per mezzo della sua parola, più alta dei propri pensieri, più valida dei miei desideri. Questo lo dice un uomo nella sua predica domenica scorsa mattina. Non un obiettivo che ci siamo proposti io e tu, che in ogni modo non possiamo raggiungere perché passa al lato dalla meta divina. La Chiesa di Dio in questo tempo non è stata posta sotto una parola profetica per lasciare i propri obiettivi e avere in mente l'obiettivo di Dio in modo che possa essere raggiunto, non i propri desideri che non sarebbero validi, ma la parola rivelata di Dio, con la certezza di arrivare alla meta. Adesso pone di nuovo la domanda, c'è anche una parola profetica nella mia vita che si deve realizzare? C'è sopra la mia e la tua vita una parola profetica che si deve realizzare? Era sopra la vita di Giovanni, era profezia biblica, ma lo stesso è valido per la Chiesa del Nuovo Testamento. Il giorno di Pentecoste è stata sottoposta a una parola profetica e quando Pietro apre la bocca e dice: cari fratelli, ascoltatemi. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. La Chiesa del Dio vivente è stata posta sotto la parola profetica e ha una meta e un compito. Quest'uomo chiede: c'è sulla mia vita una parola profetica che deve compiersi, allora la mia vita sarebbe più che fatica e lavoro, più che fatica e ciò che non ne viene fuori, e quello che viene sempre troppo poco. Ci sono delusioni sugli altri e su me stesso, più che di quello che il mondo fa di me, più qualcosa di completamente molto diverse. Il percorso della mia vita avrebbe un grande compimento, perché dove viene questa parola dall'alto, la parola profetica sarebbe per me. E così c'è una parola profetica per me. Queste sono le parole di un uomo che probabilmente non ha sentito nulla del messaggio di Dio per questo tempo. E noi sappiamo che stiamo vivendo in un tempo profetico. E quest'uomo dice qui che la nostra vita avrebbe un altro obiettivo al di sopra di ogni sforzo e potremmo vedere il compimento della parola profetica che sta sopra la nostra vita. E poi dice ancora, riferendosi a questo: voglio stare un momento in silenzio con questa domanda. Mi domando, sopra la mia vita c'è una parola profetica che deve adempiersi? Con questa domanda voglio stare in silenzio e riflettere. E poi viene una preghiera: caro Dio, se c'è una parola profetica per la mia vita, se hai una parola per me, specialmente per me, fammela sentire, ti prego. Che dite adesso? Se c'è una parola profetica per me, per la mia vita, allora fammela sentire, ti prego. Sapete cosa succedeva con me questa domenica mattina? Ho iniziato a piangere. Non sono riuscito a trattenermi. Ho sentito quest'uomo come pronunziava queste cose e le mie lacrime scendevano. Lo dico di nuovo, un uomo che possibilmente non ha sentito mai quello che avviene in questo tempo. Poi ancora, credo che questa parola profetica non è stato un caso poco chiaro, certamente no. Dove c'è la parola profetica rivelata, c'è chiarezza. Dio rivela la sua volontà e rende noto ciò che si è proposto. E poi dice ancora di Giovanni: sapeva che la parola profetica era sulla sua vita. sapeva che la parola profetica era sulla sua vita. Cosa sai tu, cosa so io? Cosa abbiamo noi nel nostro tempo sentito? Abbiamo ascoltato la parola profetica e Pietro aveva già detto in quel tempo, abbiamo inoltre la parola profetica più salda, come una lampada splendente in luogo oscuro. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta. In mezzo alle tenebre, Dio ha fatto apparire la parola profetica che risplendeva luminosa, in modo che tutti potessero essere illuminati da essa e trovare la via verso Dio. L'uomo segue, dicendo, Giovanni dovette imparare nel deserto perché doveva diventare un profeta dell'Altissimo. Un profeta dice la parola di Dio per il giorno d'oggi. È quello che viene detto in questa predica. Un profeta dice la parola profetica per il giorno d'oggi. Esercitando l'ascoltare Dio, anche questo non è, anche l'ascolto non è una cosa scontata. Sapete che entrambe le cose sono scritte in Apocalisse 1. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia. La benedizione di Dio è su coloro che ascoltano la parola profetica e su coloro che la pronunciano, ma queste espressioni hanno un peso enorme per noi. Dio può parlare in modi diversi alle persone, può ricevere la lode dalle persone poco significanti e dai bambini, e nessuno si stupirebbe se Dio farebbe venire profezia dalla bocca di un uomo per confermare ciò che Dio ha fatto in questo tempo. Un profeta dice la parola di Dio per il giorno d'oggi. Questo l'abbiamo sperimentato. Un profeta non fantastica sul futuro e non vede solo il passato. Un profeta vede il futuro, vede il passato, ma viene usato da Dio nel presente fra il popolo di Dio. E questa è la benedizione che ogni volta viene rivelato. Poi dice ancora, penso che Giovanni abbia nel deserto ricevuto, preso in sé le sacre scritture. Comunque sia successo, non importa. Conosceva dalla parola la sua missione e oggi ci potremmo chiedere, sapeva leggere o scrivere? Questa non è la domanda. La domanda è se era sotto l'ispirazione diretta dello Spirito Santo. E lì è scritto, era pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Il nostro Signore non è andato nemmeno a scuola, almeno questo non è scritto di Lui. E nonostante aprì il libro del profeta Isaia e poteva leggere in modo molto chiaro. Il nostro Signore sa leggere e scrivere e tutti i Suoi profeti sapevano leggere e scrivere, se l'avevano imparato o no. Dio li insegnò. Sapevano cosa ascoltavano, quello che dicevano e quello che scrivevano. E abbiamo una parola assoluta di Dio. Adesso arriva alla parte finale e dice e io e noi Ci sono parole profetiche anche per noi. Si possono ascoltare dalla Bibbia o ascoltarli da una predica. Queste valgono per noi insieme. Ma la parola profetica per te, è una parola per la tua vita particolare. Devi ascoltarla tu stesso, solo tu. Nessuno ti può dire questo, nessuno te lo dà così, lo devi ascoltare. Prestare attenzione alla parola di Dio che si applicano a noi, alla tua vita. Questo può aiutarci. E ascoltando puoi ricevere la parola speciale per la tua vita. Qui sono espressi dei pensieri preziosi. Se Dio ci ha fatto grazia di ricevere la sua parola della fede in generale, allora Dio ci dà la grazia di ascoltare e ricevere la parola speciale che è rivolta alla Chiesa per questo tempo. Se abbiamo ascoltato la parola in generale con un orecchio, allora non ascolteremo la parola specifica con nessun orecchio, ma se abbiamo ascoltato la parola di Dio in generale col nostro cuore, allora ascolteremo anche la parola speciale rivolta alla Chiesa con tutto il cuore. Adesso l'ultima pagina arriva al punto di partenza e dirige i nostri passi verso la pace. Pace anche fra me e la mia compagna, che ci capiamo, che possiamo riconciliarci dove non ci capiamo, dove ci siamo trattati male, che possiamo gestire questo, che possiamo farcela e che possiamo fare dei passi avanti. È ingiusto parlare di pace nel grande modo e non fare pace nel piccolo mondo dei nostri incontri personali. Questa è un'espressione molto vera e ci può essere un grande movimento di pace in tutto il mondo. E questi grandi movimenti non hanno pace in loro stessi e non riescono nei loro dintorni immediati, non possono avere pace. Allora un movimento non può portare pace in generale. La pace di cui parla la parola di Dio non è quella che si può ottenere con le manifestazioni nelle strade. La pace di cui parla la parola di Dio e la pace è con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. La pace in cui l'inimicizia è stata cancellata, tutto è stato rimosso e c'è stata una completa riconciliazione con Dio. Questa è la pace di cui parla la Scrittura. Così abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Lasciatemi leggere di nuovo questo e poi le due ultime situazioni. È ingiusto parlare della pace nel grande mondo e non fare pace nel piccolo mondo dei nostri incontri personali. Se conoscessimo tutte le persone nella loro vita personale, al lavoro, a casa, in famiglia, allora sapremmo se sono figli di pace. Cari, sottolineiamo ancora una volta questo. La pace deve essere nel cuore e il cantautore ha detto, quando ha scritto, quando la pace di Dio penetra nell'anima mia, allora gioisce il mio cuore ed esulta. Poi lui continua e guida i nostri passi verso la pace. Questa è una parola profeta che si applica per tutti noi insieme. Dobbiamo andare per questa strada, questa parola speciale di Dio per noi, dobbiamo prenderla per noi personalmente. Adesso viene, cerco la parola profetica per me, la parola divina che parla nella mia vita. Devo trovarla, scoprirla, essere pronto per questo. E quando la ricevo, deve diventare vera, essere ubbidiente, camminare sul suo sentiero, passo dopo passo. Non so che succederebbe se andassi da quest'uomo e verrei a lui con la sua propria predica e gli domanderei: caro professore, vogliamo fare riferimento alla predica di domenica mattina di questa data. E l'ho chiamato, ho parlato brevemente con lui. E, cari, comunque le cose possono essere, Dio ha diverse strade, differenti strade. Uno arriva subito, velocemente alla destinazione, l'altro ci mette un po' di più. Una cosa è certa, però, che anche le persone che si occupano con questa parola di Dio non possono ignorare quello che Dio ha fatto. Non c'è un uomo che possa parlare della prima venuta di Cristo senza rendersi conto che in quel tempo c'è stata una parola speciale, particolare, che si è compiuta, e che Giovanni era sottomesso a questa parola e che Dio era con lui. Oggi non abbiamo che far altro di pensare che tutti i servitori di Dio dall'inizio sono stati sotto la parola di Dio, non in modo generale. E questo è dove si mette l'accento. E sappiamo che in questo tempo tutti hanno la parola di Dio in modo generale. Tutti possono riferirsi a Mosè, ai Salmi, ai profeti, all'Antico, al Nuovo Testamento. Possono leggere da questo, ma nel mezzo di questa parola in generale di Dio si trova una parola profetica per te e per me e per la Chiesa del Dio vivente. Nel momento una parola profetica si è compiuta con Giovanni, si incominciava a realizzare una parola profetica con quelli che avevano creduto il suo messaggio, che avrebbe riportato molti dei figli di Israele al loro Dio e avrebbe preparato un popolo per il Signore. E ce ne rendiamo conto noi tutti, nel mezzo del compimento di una parola profetica su una singola persona, c'era il collegamento e l'adempimento di ciò che doveva avvenire in generale. E lo stesso vale anche in questo tempo. Se Dio non avesse dato una parola speciale, una parola profetica, sotto questa parola era l'uomo di Dio e ha avuto la parola profetica per questo tempo. Ma questo non è tutto. Il risultato di un messaggio profetico deve essere rivelato. E così è stato nella prima venuta di Cristo. non è stato un grande Giovanni ad avere un grande incarico da svolgere, che si concluse con un nulla, ma un uomo inviato da Dio che preparò una sposa per lo sposo e che poté dire: ma l'amico dello sposo si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Col collegamento di un ministero che è sotto una parola profetica, sotto una parola di Dio, ci deve essere una cosa collegata per tutto il popolo di Dio. E questa sera dico, ci sono persone per le quali Dio ha fatto qualcosa. No. Solo con ammirazione hanno preso a conoscenza il ministero profetico, come il loro cuore è stato preparato. Si sono avvicinati allo sposo e sono condotte a lui come anima sposa. E vogliamo sottolineare che dopo il profeta Giovanni è venuto. Non è venuto nessun altro, Gesù Cristo, lui stesso, che lui ha introdotto, che ha presentato, per il quale ha preparato la via. E adesso, e anche adesso, prima del ritorno del Signore, il ministero profetico ha il compito adempiuto e ha chiamato fuori il popolo di Dio. Quello che rimane è l'incontro della sposa con lo sposo. Nessun altro c'è bisogno che venga nel frattempo. Certo, potremmo dire sì, Giovanni è morto così presto. Fu decapitato molto prima che l'opera fosse completata sulla croce del Golgota. Ma lui aveva fatto il suo compito. E potremmo pensare, sì, il fratello Branham è stato preso troppo presto. Questi sono pensieri umani. Avete mai sentito da Dio dire che sarebbe venuto troppo presto o troppo tardi? Dio deve avere riguardo al tuo orologio. Deve guardare il mio e il tuo calendario per orientarsi, oppure dobbiamo noi prendere la parola di Dio per avere una guida divina in questo tempo di confusione. Dov'è la verità? In Dio e la sua parola, e tutto il resto sono ragionamenti umani che sono per la mente come quello che il serpente disse ad Eva. È stato detto: sarete sapienti, capaci di discernere ogni cosa. Era una cosa che si poteva afferrare subito e niente di più. Da dove Dio ha parlato, e lo sottolineo ancora una volta di proposito, chi è stato veramente nel suo cuore, gli è stato parlato per questa parola in generale, siederà e ascolterà quando Dio manderà la parola speciale alla Chiesa e sarà in grado di riceverla nel suo cuore e crederci con tutto dal profondo del suo cuore. Tutti gli altri passeranno oltre perché Dio non ha programmato nulla con loro. Se Dio si è proposto qualcosa con la tua e la mia vita, allora questa parola si applica a noi. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. La parola di Dio è una parola profetica. nella parola profetica c'è la promessa, nella promessa che ci è stata data a te e a me è ancorata la nostra fede. Quando Dio parlò ad Abramo, lui uscì fuori senza sapere dove andava, ma conosceva colui che conosceva la via, che conosceva la destinazione. In modo terreno Abramo andò verso l'ignoto, in termini spirituali viaggiò verso la terra che Dio gli aveva promesso. Non era disorientato, aveva un orientamento preciso, forse non umano, ma divino. E così è stato per tutti i profeti e anche è così nella nostra generazione. Qui Zaccaria, che aveva ricevuto la promessa e poi l'ha visto realizzata, e dice le parole, e viene detto, e fu ripieno dello Spirito Santo e profetizzò le parole profetiche dicendo: cari amici, in Giovanni si è realizzata una parola profetica, e colui che era lì e vedeva l'adempimento della profeta aprì la bocca e di lui è scritto, e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, il popolo di Israele, e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Che cos'era? Santi uomini di Dio hanno parlato da parte di Dio, guidati dallo Spirito Santo. Adesso la profezia biblica si compie e l'uomo che la vide fu riempito di Spirito Santo. Cari, colui per cui Dio ha inviato il suo ministero e colui che l'hanno visto o colui che lo vide sono stati tutti e due riempiti dallo Spirito Santo. Uno fece il servizio profetico, l'altro l'ha ringraziato Dio in modo profetico, e io penso che anche noi siamo sotto lo stesso Spirito di Dio, sotto il quale si trovavano tutti i profeti, sotto il quale si trovava il fratello Branham svolgendo il suo ministero, e anche noi dobbiamo essere riempiti di Spirito Santo. Quest'uomo non portò una profezia, ma vide la realizzazione della profezia e fece un riassunto e ringraziò Dio dal profondo del suo cuore che li poteva vedere adempiute, realizzate. Quest'uomo che fece questa predica disse: c'è una parola generale di Dio e c'è una parola profetica speciale per te e per me. È esattamente così. In quei tempi tutto Israele aveva la parola di Dio, dalla A alla Z, dal primo, da Genesi fino all'ultimo passo di Malachi. Avevano tutto, quello che gli mancava, quello che mancava al popolo di Israele era la parola speciale della promessa per quel tempo. E con la parola speciale della promessa è apparso l'uomo particolare attraverso il quale doveva adempiersi anche una parola di Dio. Cari, questo dimostra solo che la prima venuta di Cristo e la seconda venuta di Cristo hanno molto in comune. E questo conferma a noi quello che il fratello Branham all'11 giugno 33 disse: come Giovanni fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai inviato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. Una parola profetica speciale, particolare per l'ultima generazione, profetica per l'ultima generazione, per la Chiesa del tempo della fine in cui si compie la profezia biblica. Ringraziamo l'Iddio Onnipotente in modo degno per la grazia e il privilegio che ci è stato concesso. Se non abbiamo ascoltato solo con un orecchio, ma col cuore, allora saremo in grado di adorarlo e di ringraziarlo anche in quest'ora serale. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Lui ha fatto grazia al suo popolo, si è ricordato della sua parola, della sua promessa, e ci ha inviato un profeta e ha guidato i nostri passi sul sentiero della pace. E ci nutre con la parola vivente fino al giorno d'oggi, con la manna che è stata nascosta nel corso dei tempi, ma che ora è stata rivelata per grazia ai suoi servi e profete, affinché tu e io possiamo sederci alla tavola di Dio che è riccamente apparecchiata e banchettare e prendere dalle ricchezze della sua casa. E così come ringraziamo per il cibo sulla terra, dovremmo ringraziare Dio con tutto il cuore per la tavola spirituale, il cibo spirituale. Chi di noi si siede alla tavola per mangiare il cibo senza ringraziare Dio? Chi lo fa? I pagani, ma non i credenti. Quindi, cari, se ringraziamo Dio per il pane naturale che sostiene il corpo naturale, quanto più dovremmo ringraziare Dio per il cibo della nostra anima che ci sostiene spiritualmente. Nel mezzo della parola proclamata in generale, Dio ha rivelato una parola profetica alla fine dei giorni e ha parlato a noi in questo tempo. Che possa essere così, che nessuno sia escluso, ma tutti siano inclusi in questo. Quest'uomo magari ha solo parlato di questo. Noi possiamo farne un'esperienza, possiamo appartenere a coloro che hanno trovato grazia davanti a Dio. Oggi noi tutti, senza eccezione, noi che siamo seduti alla tavola di Dio, anno dopo anno, e che abbiamo partecipato al cibo divino, dovremmo ringraziare dal profondo del cuore per ciò che Lui ha preparato per noi. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Ci alziamo per ringraziare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola che ci hai dato questa sera. Ti ringraziamo che non soltanto parliamo della tua parola, e consideriamo come ti sei rivelato ai profeti, come hai parlato loro, ma possiamo ringraziarti, Signore, perché hai parlato anche a noi. Per grazia, oh Signore, abbiamo ascoltato la tua parola, la tua voce. Oh Signore, che privilegio ci è stato dato. Per questo ti lodiamo. Lodiamo il tuo nome glorioso, ti adoriamo nel nostro mezzo, ti diamo l'onore perché, Signore, non hai parlato solo ai profeti nel passato, ma hai parlato anche a noi. Che grazia, che che privilegio c'è in questo, che ci è stato promesso di ascoltare tutto questo. Non possiamo prendere queste parole con leggerezza, ma ringraziarti. Tremiamo al pensare a quello che tu ci hai detto e alla tua parola. Ti adoriamo questa sera, Signore, hai fatto grandi cose. Oh Signore, i più poveri, i più miserabili, li hai scelti, hai parlato a loro. Che grazia, come già possiamo vedere che nei primi giorni, quando eri nella terra, come parlavi ai tuoi. Oh Signore, agli altri hai parlato solo in parabole, ma ai tuoi hai parlato in modo comprensibile. Sia lodato il tuo nome meraviglioso, alleluia. Siamo felici, Signore, per la tua parola, per il tuo parlare anche questa sera, e ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, alleluia. Oh Signore, non abbiamo parole sufficienti per offrirtele, Signore, ma tu conosci i nostri cuori, conosci i nostri pensieri, i nostri desideri. Oh Gesù mio Dio, benedici il tuo popolo che ha ascoltato la tua parola, che possono offrirti in modo degno l'onore e l'adorazione. Alleluia, sia lodato il tuo nome meraviglioso. Alleluia.